Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.
Caterpillar. Caterpillar presenta Che giorno che fa?
Il 3 aprile del 1973, l'inventore americano Martin Cooper fece, tutto felice, la prima telefonata con un telefono cellulare portatile che assomigliava più a un forno a microonde che a un telefono. La prima telefonata fu fatta in una via di New York, davanti a passanti e giornalisti. L'apparecchio pesava 1,3 kg e aveva una batteria che durava 30 minuti. In quella prima mitica occasione, Martin ne approfittò per chiamare il suo più grande rivale e bullarsi dell'eccezionale invenzione. Ma cosa sarebbe successo se invece del suo più grande rivale, Martin avesse chiamato sua mamma?
Mom, it's Martin, I'm...
Martin! I'm not... Hearing you! Non ti sento! Parla più forte! Dove sei?
Click. Ricordo che il primo cellulare che vidi fu regalato a mio padre per Natale. Io avevo più o meno 16 anni e me ne impossessai subito. Uscii in strada e chiamai casa. Rispose mia mamma, che mi intimò di rientrare immediatamente perché non avevo la giacca e avrei preso freddo. Oggi, portatili o no, le telefonate con la mamma sono più o meno sempre uguali. Ossia, ciao mamma, come... Sì... Le ho fatte le pulizie di casa, sì. Dimmi almeno ciao, però. Mamma, pulire il vetro della doccia, chi se ne frega, eh? Vabbè, le goccine di calcare staranno lì. Mamma, tu come stai? Sì, ma il papà... Sì, ma ho capito, però il papà... Ma lui... infatti, no, hai ragione tu. Infatti, appunto. Mannaggia. Ma io sto abbastanza... No, non ce le ho le mutande con l'elastico alto. No, non ho il sedere della nonna, ho il sedere mio, se permetti. Me le prendi tu al mercato, certo. Però poi non ci lamentiamo se non mi sposo, mamma? Sì, anch'io ti voglio bene, sì. Mamma, mi fai un piacere, però. Non prestare sempre soldi a... Come non detto. Ciao, mamma, ciao. Quindi oggi, 3 aprile 2014, noi di Caterpillar proclamiamo la giornata mondiale della telefonata alla mamma. Mamma, pronto? Mamma?
Solo io che facevo queste telefonate con la mamma, invece è fenomeno universale.
La mamma è universale, esisteva prima del telefono. A volte la mamma ti telefonava, la mamma di Meucci chiamava Meucci prima ancora che Meucci inventasse il telefono, perché la mamma è penetrante.
E allora continuano ad arrivare le strette di mano, la nostra campagna hashtag no gattini. Noi rimettiamo al centro della comunicazione l'uomo e la donna, l'ascoltatore. Non ci serviamo della tenerezza dell'animaluccio.
Ce la siamo presa. Se oggi Ezio Mauro ha tre rane indonesiane, facile, perché le paghi poco, fra l'altro.
Certo.
La rana indonesiana
è sfruttata.
Tre
certo.
Rane indonesiane che si danno la mano. Noi abbiamo qualche decina di ascoltatori veri che si danno la mano, la danno al pupazzetto, la danno alla panchina e
c'è
dicono
anche chi dice
Ezio, smettila.
Solitudine, mette una mano da sola, quindi continuate a postare
perché
le vostre.
L'altra è impegnata.
Perché l'altra sta facendo la foto, è la dicotomia delle due mani, una fa una cosa mentre la rana.
Per fortuna,
no?
Cioè, gli italiani privi di un arto sono una minoranza, insomma, perché
dobbiamo proprio, comunque anche loro,
scusa,
se vogliono farsi presente possono farlo.
Non siamo sempre onnicomprensivi, Zambotti, parliamo degli Appennini.
Sì. A noi ogni tanto piace dare spazio a dei bandi, delle occasioni, ce ne sono tante in questo paese. Ieri abbiamo parlato degli artisti in Basilicata, oggi invece andiamo in Appennino perché c'è tempo fino al 30 aprile. Se avete meno di 35 anni e siete dei giovani imprenditori, per proporre la vostra idea ci facciamo raccontare come dal segretario generale della Fondazione Garrone, Francesca Acampora.
Francesca, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Voi. Buonasera.
Lo sfondo è l'Appennino, la dorsale italiana, un posto meraviglioso che si è spopolato perché tanti sono andati via dagli anni 60. Si può diventare diciamolo Francesca, diventare imprenditori e fare i soldi sull'Appennino?
Assolutamente, infatti.
Bene.
Noi Fondazione Garrone, quando pensiamo all'Appennino vogliamo dimenticare per un attimo tutto quello che normalmente si dice, quindi giustamente abbandono, degrado, dissesto idrogeologico, popolazione solo ed esclusivamente anziana, e immaginiamo già un Appennino diverso, lo immaginiamo già ripopolato, lo immaginiamo come un luogo di opportunità per i giovani, un luogo di lavoro, di produttività. Ci piace pensare a una montagna non contemplativa e basta.
Ah, ecco, non è che si viene solo a guardare le cime e pensare al passato della propria vita.
Ma no,
no,
ma assolutamente.
Anzi.
Ma assolutamente. La montagna è un luogo dove star bene, dove fare delle belle passeggiate, ma anche un luogo dove si può produrre, dove si può fare impresa. ed è per questo che noi abbiamo deciso di concentrare quest'anno tutte le nostre risorse progettuali e finanziarie, economiche, in questa idea un po' folle forse, però sta dando già dei buoni risultati, che è questo campus residenziale di 3 mesi che si terrà a Grondona, nell'Appennino Ligure Piemontese, ospiterà 15 aspiranti imprenditori under 35.
A Campora a noi piace la coerenza, perché il corso per imprenditori appennini non è che lo fate in Padania o
facile,
all'Odile.
Facile,
lo fate sull'Appennino.
Lì, sull'Appennino. Perché la coerenza è dura, ma restituisce senso all'impresa.
Senti, ma voi pagate la formazione a 15 partecipanti che abbiano un'idea di imprenditorialità radicata nell'Appennino?
Esattamente, il corso è totalmente gratuito per queste persone, residenziale, per cui mette a dura prova anche la volontà, perché bisogna fare una scelta di vita per stare anche 3 mesi a contatto con una località dell'Appennino molto bella, che ha già anche delle idee di ripresa e di sviluppo, ma in cui bisogna rimboccarsi le maniche e fare un percorso formativo molto intenso, che si divide tra laboratori di creazione di impresa per dare tutti gli strumenti anche di business planning e verificare la sostenibilità della propria idea di impresa, tirocini, esperienze, quindi entrare in contatto con testimonianze di chi veramente l'ha fatto, provenienti da tutto l'Appennino, e una didattica anche più tradizionale.
Ci fa un esempio di magari
d'idea, insomma.
Esatto, di idea imprenditoriale che secondo lei potrebbe funzionare?
Ah, ma io vi posso fare di meglio, vi posso dire già, vi do un'anteprima di qualcosa che è già arrivato come idea imprenditoriale. Cose che non ci aspettavamo, cose un po' più tradizionali legate all'artigianato, all'agricoltura, legate all'allevamento, e poi è arrivata un'idea divertente legata all'allevamento delle api, all'apicoltura, non solo come per la produzione dei facili prodotti derivanti comunque dall'agricoltura, quindi miele, eccetera, ma come utilizzando le api come dei sensori della qualità dell'ambiente, dell'aria.
L'ape sentinella, quindi idea.
L'ape sentinella.
Quindi i posti non sono più 15, sono 14, perché quello dell'ape sentinella l'ho presa.
No, vabbè, questo è solo un esempio, ma abbiamo anche chi pensa a una scuola per tramandare il riconoscimento delle erbe spontanee, fare corsi di cucina. Abbiamo chi pensa a un modello di riqualificazione di borghi abbandonati con un turismo di
l'albergo diffuso, bellissimo. Il russo impazzisce per l'albergo diffuso, lo porti in qualsiasi posto, gli dici che è toscana, lui ci crede e paga. E paga.
O che assomiglia molto alla Toscana, quanto
assolutamente. Francesca, io cerco di convincere la Zambotti a mettere insieme un allevamento di lavanda, perché la lavanda è una pianta quasi animale. Lei dice no, chi se ne frega, la lavanda mi fa schifo. No.
Ma siete under 35?
Ecco, adesso non è che dobbiamo proprio mettere i puntini sugli insomma, qualcuno under 35.
Non fregate.
No,
abbiamo una sezione babbioni con lavanda?
Per adesso no, ma il futuro del campus potrebbe essere anche quello, perché abbiamo ricevuto anche contatti da persone che ci hanno chiesto: ma non potete fare uno strappino?
Eh beh,
anche
sì,
se siamo un po' più anziani.
Facciamo questo strappino, il paese è quello che è, aiutiamoci. Grazie mille, però ci dà un sito, come facciamo per
assolutamente
noi allora, giovani sotto i 35 anni, vero Cirri?
Voi giovani under 35 non posso. Allora, il sito è www.restartupappcomeappennino.it. Lì ci sono tutte le informazioni per come aderire, per come presentare la propria domanda, la propria candidatura, e mi piace ricordare anche che la Fondazione Garrone mette a disposizione, oltre a una rete di partner eccellenti come Fondazione Simbola, Università della Montagna di Edolo, Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, Unicredit,
alla grande,
Cima, sì? Alla grande, nell'ottica di rete, 60.000 euro in premi per i migliori progetti di impresa, per
cioè,
dare una mano ad avviarli.
Cioè gli fate il corso e poi gli dà anche i soldi?
Siamo bravi, eh?
Ma
bravi,
veramente.
Bravi. Affrettarsi.
App non vuol dire quelle cose, applicazioni. App no. Sta per Appennino. Arrivederci.
Cambiamo il significato delle app.
Esattamente.
App Appennino. Grazie Francesca.
Viva l'Appennino.
Arrivederci.
Quando diventerò ricco con l'allevamento della pianta, della lavanda, che è quasi un animale, lei sarà invidiosa, Zambotti.
E adesso per gli ascoltatori in macchina, per gli ascoltatori a piedi che stanno correndo, una delle più belle canzoni della storia della musica, Cirri, Knocking on Heaven's Door.
Non è Guccini.
No. Nella versione originale di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, 19:13 minuti, Caterpillar, Radio 2, il cielo a milanese, plumbeo direi, è un po' plumbeo.
Plumbeo, sì. Nonostante tutto, e adesso, ma soprattutto domani, parliamo di Erasmus. Domani facciamo un pezzo di trasmissione di Caterpillar dedicato a questo fenomeno della migrazione studentesca che esiste da una venticinquina d'anni, se non vado errato, che si chiama Erasmus. Domani vi raccontiamo tutto, agli studenti che sono tentati, ai genitori che si pongono domande tipo ma c'è qualcosa oltre l'alcol nell'Erasmus, raccontiamo tutto il mondo dell'Erasmus.
Perché lo facciamo, avremo ospite qui in studio qualche studente Erasmus straniero che parla bene l'italiano e anche qualche studente italiano che ha fatto l'Erasmus all'estero, perché in questi giorni, a partire da proprio oggi, è in corso a Milano la più grande assemblea, succede una volta all'anno, degli Erasmus. Loro sono 600, sono accorsi tutti a Milano e, se non sbagliamo, in questo momento stanno apparecchiando una grande tavolata dentro l'Università Statale di Milano.
L'organizzatore di tutto questo, Lorenzo Campini. Lorenzo, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ma un piacere. Lei sta apparecchiando per 600 ragazzi che hanno fatto l'Erasmus,
Quasi. Abbiamo appena finito di abbracciare il Duomo qui in centro. Adesso sto aspettando.
Cioè, avete veramente fatto tipo i circoli? Cioè,
Abbiamo fatto un vero e proprio abbraccio simbolico dell'Europa alla città di Milano. Quindi sì, una grandissima catena umana con 37 paesi che si sono tenuti mano nella mano per qualche secondo per abbracciare il simbolo della nostra città.
Lorenzo, cominciamo da lei. Quando ha fatto l'Erasmus e dove?
Allora, era il 2010 e sono partito per la Turchia, per Ankara, ed è stata un'avventura molto 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 intensa.
Quanto è rimasto? È la cosa più importante che si è portato via dal suo Erasmus?
Sono rimasto un anno, dovevo rimanere solo 5 mesi, ma poi insomma l'esperienza era talmente intensa che volevo restare. E sicuramente il fatto di aver capito cosa vuol dire essere un cittadino europeo, ma forse anche del mondo, perché la Turchia non fa ancora parte dell'Europa, ma insomma vivere questo tipo di esperienza ti fa davvero capire quanto sia grande il mondo e quanto bello possa essere questo tipo di esperienza. Cambia la tua prospettiva.
Ecco, perché l'Erasmus è bello perché ha anche un'idea dell'Europa molto aperta, no? Non si va solo nei paesi che fanno parte dell'Unione, ma anche in un paese come la Turchia. Lorenzo, chi sono queste 600 persone? Tu ne accompagnerai qualcuna qui in studio a Caterpillar domani. Un ritratto, hanno già fatto tutti l'Erasmus, lo stanno ancora facendo.
Allora, sono i rappresentanti delle associazioni che fanno parte del nostro network. Noi siamo Erasmus Student Network, siamo una delle più grandi, se non la più grande attualmente, associazione di promozione di mobilità studentesca in Europa. È l'incontro annuale, l'incontro statutario che unisce tutte le rappresentanze, sono circa 450 università rappresentate in questo modo, e ci troviamo appunto per 4 giorni a discutere sul futuro della nostra associazione, sui nostri progetti e su come migliorare l'esperienza di mobilità.
Lorenzo, ci ha affascinato appunto che adesso, fra un po', nel portico del Filarete, l'Università Statale di Milano, fate la cena in 600.
Siamo 650 e 50. Abbiamo ancora più persone che vogliono partecipare.
Certo, gli imbucati.
Senta, la domanda è, può sembrare, però se la pongono molto genitori che a volte sono preoccupati, c'è alcol nella cena di 650 per l'Erasmus?
In quantità moderate.
Giusto. Oggi, Lorenzo, avete avuto degli incontri istituzionali importanti, no? Il sindaco Pisapia, e poi anche era previsto anche un incontro col ministro. Si è presentato?
Si è presentato il ministro e purtroppo non è venuto il sindaco.
No,
strano.
Forse era.
Non è che ha sbagliato, vi sta aspettando a Palazzo Marino. Nervoso.
Può essere. Infatti ci chiediamo tutti quanti.
Però non viene neanche a cena.
Pare di no. Non sappiamo Lorenzo, come mai, però, deve aver avuto un contrattempo.
Però lanci l'appello. Pisa,
Giuliano,
sei ancora in tempo a mangiare qualcosa alla statale.
Vieni a conoscere l'Europa alla statale. Siamo a Milano ancora per 4 giorni, poi venirci a trovare quando
la
vuoi.
Moratti
siamo
non
in bicocca.
Non se le sarebbe perso un'occasione così.
Assolutamente.
Lorenzo,
assolutamente.
Ci vediamo domani insieme a alcuni studenti che hanno fatto l'Erasmus in Italia per raccontare a tutto il mondo, i dubbi, i genitori, gli studenti, la bellezza, la potenza dell'Erasmus, che non è solo andare a bere a Barcellona.
Beh, è molto quello, poi c'è anche qualcos'altro.
L'aveva detto addirittura Romano Prodi, citandolo da vivo: la cosa più bella che ha dato l'Unione Europea è l'Erasmus.
Sono d'accordo con lui in questo caso.
Grazie Lorenzo, buon appetito. Allora fateci una foto della grande tavolata dei 600 Erasmus e postatela sulla pagina Facebook di Caterpillar. Ma adesso Ciri, finalmente lei mi fa parlare alle 19:18 minuti della visita della regina Elisabetta e del consorte Filippo.
Ma le dico
Filippo.
Questo, con tutto l'affetto, neanche Solibello si eccitava così tanto alla visita della simpatica old Babyons, la vecchia babbiona.
Erano 14 anni che non veniva in Italia, doveva venire l'anno scorso.
Gli stavamo contando minuto per minuto.
Pensi che doveva venire l'anno scorso, poi ha avuto un po' di
problema intestinale.
Ecco, è cambiato
diciamo con affetto, noi siamo stati, noi di Caterpillar, il best media moment nell'ambasciata.
È vero.
Però è arrivata oggi, ha incontrato Napolitano,
sì.
Ha incontrato il Santo Padre.
Sì, ha detto, è cambiato il Papa, ma non il Presidente della Repubblica, no? Ne doveva venire l'anno scorso, vabbè. E cos'è successo? Che a un certo punto c'è stato un momento di imbarazzo.
Un momento di imbarazzo perché è arrivata la regina con il principe Filippo in ritardo all'udienza con il Santo Padre e poi il principe Filippo, scambio di doni, i reali hanno portato dei prodotti alimentari che vengono dalle loro tenute, poi il principe ha tirato fuori due bottiglie di whisky e Papa Francesco ha detto ma...
Scusi, però lui, Filippo, è di Edimburgo e dice io c'ho questo come prodotto tipico e il Papa però forse il whisky non è proprio il suo.
E allora, grande colpo di coda, 800-800-002, anch'io come la vecchia babbiona.
Non è la babbiona.
Anch'io ho un marito, imbarazzante.
800-800-002, mi è capitato quando vado fuori di avere con me il mio uomo che mi fa fare sempre delle figure incredibili, fa la battuta al momento sbagliato, la battuta che non capisce nessuno.
Mi vergogno di lui.
800-800-002.
Molte hanno un marito imbarazzante.
Io quanto credo, pare i telefoni non hanno mai squillato.
Io credo che anche la mia famiglia non può chiamare, lo dico per un conflitto
perché
di interessi. Perché, però il migliore di tutti è Filippo di Edimburgo, qualche esempio. 1965, davanti a un'esposizione d'arte africana, questi disegni assomigliano a quelli che porta a casa mia figlia, che
bella,
ha
bella
anni.
Questa grande Filippo.
Ha un gruppo di inglesi che tornano dalla Nuova Guinea. Siete riusciti a non farvi mangiare dai cannibali?
Beh,
e poi le infilate
battutone, ma perché così l'uomo quando cerca di fare il simpatico ci mette un po' in imbarazzo. Allora le donne chiamano Caterpillar all'800-800-002 e denunciano questa drammatica situazione.
Anch'io ho un marito imbarazzante. La solidarietà della popolazione italiana. Old baby.
Pronto?
Pronto?
Ciao, buonasera.
Buonasera, ciao.
Ciao.
Sfogati, allora, sfogati.
Cosa fa il tuo Filippo? Lo chiamiamo Filippo,
sì.
Perché...
Vabbè, il mio Filippo all'inizio, avevamo appena sposato il bambino piccolo, a cena, ospiti a cena d'amici, il bimbo addormentato, quindi mettilo nel nostro letto che così sta meglio. A un certo punto mio marito si alza per andare a controllare il bimbo.
Sì.
E dopo diversi minuti, senza vederlo ritornare, siamo andati a controllare e dormiva nel letto dei miei amici insieme a mio figlio.
Bello, fa piacere.
L'hai svegliato a calci o gliel'hai fatta pagare dopo con freddezza, distillando?
Con freddezza e per molto tempo.
Per molti, in anni.
Peggiorerà, pensa solo questo. Ciao!
Mio marito, un uomo imbarazzante, tutti gli uomini lo sono.
Pronto?
Pronto?
Buonasera, ciao.
Ciao, sono Luisa.
Vai Luisa.
Luisa, il tuo Filippone caro.
Il mio Filippo Alberto mi accompagna in profumeria.
Sì.
E la mia commessa preferita sta servendo la signora che era prima di me.
Sì.
E le sta descrivendo una crema antirughe. La signora ascolta, si compra la crema e poi finalmente tocca a me. Il mio Filippo Alberto dice alla commessa ridendo: certo che sei proprio brava a prenderla per il culo, eh?
Beh, però dai, bello, quando uno cerca
bello,
un po' di rompere
bello.
Il ghiaccio, no?
Serve
un po'
sempre.
Di... Bello, sì, Qua, sì.
In quanto, quante settimane gliel'hai fatta pagare?
Sono passati un po' di anni,
po' di
la
anni.
Racconto ancora. Nei momenti
bene,
di rabbia devo la uso, che così aumenta ancora di più la mia verba.
Che bello, che bello, fagliela pagare.
Ciao,
un marito imbarazzante
ciao.
Serve a questo.
Ore vorrei fare.
Piacerebbe, chiedo agli amici del GR2 di procrastinare.
Sì. Pronto?
Pronto.
Buonasera, prego, cara.
Il mio Filippo è assolutamente incurabile.
Sì.
Allora, ha un fratello che dopo un certo numero di anni cambia compagna. Naturalmente non uso i nomi reali.
No, lo chiameremo
diciamo
Edoardo.
La prima compagna, diciamo che la prima compagna si chiama Maria,
sì,
e la seconda compagna si chiama Francesca.
Ho capito. Noi
che siamo in...
Ho capito,
l'ho riconosciuto. Sono,
sì,
di Pavia, va bene.
Prego.
Noi che siamo in quattro, moglie e tre figli, conoscendo il nostro Filippo lo addestriamo regolarmente. Quando vengono a trovarci il fratello e Francesca, diciamo, mi raccomando Filippo, si chiama Francesca, non è più Maria, non
certo,
è più Maria.
Glielo fate provare quelle 50-60 volte in cui il primate memorizza l'informazione.
Perché poi la donna non se la prende mica essere chiamata col nome di quella prima, ma per niente.
Ma figurati,
ma lui invariabilmente, ciao Maria.
Perfetto. Ma lo fa un po' così perché gli piace un po' provocare.
No, è proprio la dotazione neuronale.
No.
Grazie.
Arrivederci, Zambotti. Hai visto, fa così. Io soffro tantissimo. Le donne della mia famiglia mi vietano sempre di fare, quando vado a parlare con i professori, il numero del bigliettino.
Qual è il numero del bigliettino?
Io arrivo, dico, sono il padre di... Poi tiro fuori il bigliettino Giulia Cirri. A me fa morire da ridere. Piace anche al professore.
È troppo ignobile, Cirri, non la deve fare mai più. Guarda.
Si trova un uomo imbarazzante.
Molto, molto.
Peggio degli altri maschi e delle altre donne che fanno Caterpillar.
Non saprei, siamo tutti molto imbarazzanti, per questo ci vogliamo bene. Noi siamo Marta Zoboli, Lisa Tropea, Danilo Di Termini, Luca Camisasca, la nostra regista Sabina Cortese, il curatore Renzo Ceresa oggi in cravatta, il nostro meraviglioso, luccicante Massimo Bozzoni, il nostro tecnico.
Domani tutta l'operazione Erasmus e domani preparatevi un peluche,
sì,
perché dobbiamo umiliare Ezio Mauro.
L'umiliazione definitiva.
Un peluche di qualsiasi tipo.
Grazie per tutte le vostre foto che state pubblicando sulla pagina Facebook di Caterpillar.
No gattini.
Hashtag no gattini. Se abbiamo sbagliato qualcosa, 02 33 10 46 33 la nostra segreteria telefonica.
Se il peluche non è gonfiabile è meglio.
No, va bene, anche gonfiabile.
Anche gonfiabile.
Sì, dai. Sì.
Radio 2 ha un nuovo sito. Radio2.rai.it